Salvami, Signore, e abbi misericordia. Il mio piede è sul retto sentiero. Nelle assemblee benedirò il Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riconosciamo i nostri peccati. Preghiamo. O Dio, che hai ordinato la penitenza del corpo come medicina dell'anima, fa che ci asteniamo da ogni peccato per avere la forza di osservare i comandamenti del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessun erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò nel giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Parola di Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro, dice il Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati». Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata in grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Iniziamo il secondo racconto della creazione. Genesi 2, che conosciamo bene. Rispetto al primo, il primo racconto è fatto da preti, da teologi, e vi ricordate, è tutto ordinato, 7 giorni, c'è una teologia molto controllata, diremmo, no? Una visione del mondo anche schematica, con al centro l'uomo, con tutte le cose a posto, la creazione come ordinamento del mondo. Cioè, quando in genere una società è teocratica, cioè comandata dai preti, diciamo, dalla religione, la visione del mondo è appunto molto schematica, molto ordinata, no? Cioè Dio regge tutto l'ordine del mondo. E a questo secondo testo, che ovviamente condivide la stessa cultura, la stessa mentalità, quindi è Dio comunque che dà senso a tutte le cose, ma qui non sono i preti, i teologi a parlare, sono, noi diremmo, i filosofi, i ragazzi di scuola e soprattutto i racconti popolari, la sapienza popolare, no? E sentirete che questo racconto, a diversità del primo, è molto più colorito, è molto più vicino alle storie degli uomini, anche Dio non viene presentato in questa trascendenza che crea attraverso la parola. Qui Dio è il giardiniere, qui Dio è il vasaio, no? Che fa i vasi di Creta. Cioè è presentato in maniera molto umana. E sono storie molto piene di carne, di calore, no? Anche di dramma. Perché il capitolo 2 e il capitolo 3, sapete, il capitolo 3 è quello del peccato, la mela, famosa mela che non c'è nel testo, no? Ma per dire che sono racconti che comunque sono passati nelle tradizioni, nell'arte, nei racconti, no? Hanno suscitato tutta una serie di emozioni, di riflessioni lungo la storia, questi racconti. E allora noi cominciamo questa sera a vedere come viene presentata la creazione dell'uomo, semmai il discorso lì degli alberi, il giardino, lo riportiamo domani sera, vediamo. Se guardate come sempre il testo, così è più facile. Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, comincia così, no? Dunque io vi suggerisco un paio di note che vi aiutano poi a fare la meditazione. Il primo è il nome che viene dato a Dio, il Signore Dio, Yahweh, chiamiamolo Yahweh, così è più facile, Elohim. Elohim è il nome che aveva in Genesi 1, no? Qui è la prima volta che viene chiamato anche Yahweh. Sapete che il nome Yahweh poi appare nella Bibbia migliaia di volte, diremmo è il nome del personaggio principale di tutta la Bibbia. E la rivelazione di questo nome, cioè il fatto che Dio si chiama Yahweh, sappiamo, no, da dove viene, è raccontato in Genesi 3, dove la vocazione di Mosè, che gli chiede il nome, lì c'è la rivelazione del nome, io sono Yahweh, no? Sono colui che sono, eccetera, sapete tutte le traduzioni. E quindi è interessante perché, cioè, questo ci fa capire che chi ha scritto Esodo 3 conosceva Esodo, c'è prima Esodo e poi Genesi, ok? Quindi mentre Genesi 1 ha continuato a chiamare Dio Elohim col nome tradizionale, l'autore di Genesi 2 e 3 gli anticipa il nome che si rivelerà poi a Mosè, no? È fortissima la cosa, è come dire: guarda che lo stesso Dio che ci ha liberato dall'Egitto è il creatore, è lui che ha creato tutto, no? E infatti la fede in Yahweh è nata così. Prima, nella liberazione dall'Egitto, si è fatta l'esperienza dell'assistenza di Dio. Poi lo si è proiettato come il creatore, no? Dal ritorno dall'esilio, tutta la rielaborazione rispetto ai testi mitologici della Mesopotamia, le Numa Elish, che raccontavano della creazione, no? Vabbè. Il caos, dunque, nel giorno in cui il Signore Dio, Yahweh Elohim, fece la terra e il cielo, anche qui si parla del tutto, la terra e il cielo, guarda com'è presentato il caos. Vi ricordate che in Genesi 1 il caos era l'ambiente confuso, il mare, l'acqua, l'oscuro, l'oscurità. E qui invece è presentato come il deserto. Dunque nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, non c'era uomo che lavorasse il suolo. Quindi il caos che c'è all'origine è immaginato da un orientale che è abituato a pensare il mondo come deserto e oasi. Cioè dove c'è il deserto c'è il caos, dove c'è la creazione c'è l'oasi, no? Ci sono gli alberi, c'è l'acqua, c'è... L'assenza di cespugli e di erbe, la siccità e l'assenza di contadini corrispondono al deserto. A partire dal deserto il nostro autore immagina il caos originario. Ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e irrigava tutto il suolo. Beh, adesso non sto a appesantirvi, un racconto babilonese parlava negli stessi termini, che l'origine è partita da una sorgente d'acqua, no? Beh, qui, adesso sentiremo questo racconto della nonna. L'acqua serve perché a un certo punto arriva il vasaio, se non c'è l'acqua non puoi far su la creta e non puoi fabbricare l'uomo, no? E quindi questa fonte prepara il lavoro del dio vasaio che avrà bisogno di acqua per plasmare l'uomo. E è suggestivo il fatto che l'acqua, che nel primo racconto è un elemento inquietante, caos che bisogna contenere, e quindi vi ricordate, no? Bisogna mettere il coperchio per tenere ferme le acque di sopra e poi in terra dividere la terra asciutta dal mare, perché l'acqua appunto inonda, distrugge. Là l'acqua è questo elemento inquietante che bisogna contenere per impedire il ritorno al caos. Qui invece l'acqua è un tesoro, grazie al quale il deserto diventa fecondo e si trasforma in oasi. Allora, quindi nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, e c'era il deserto, e però c'era una fontana d'acqua, allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere dal suolo, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Come vedete, la creazione avviene in due tappe. Nella prima Dio plasma un pupazzo, una forma umana, no? Poi, seconda fase, gli soffia dentro l'alito di vita, il fiato, no? Soffio. Due cose anche qui interessanti. Dunque, il verbo ebraico che noi traduciamo con formare, plasmare, è proprio il verbo che dice il mestiere del vasaio, cioè quello che con la creta dà forma a degli utensili, in quel caso. E è un tema, un verbo, un tema che ricorre in tutti i racconti egiziani e babilonesi. Voi sapete che la civiltà umana è nata vicino al Nilo, dove c'era l'acqua che faceva della sabbia la creta, e quindi si è potuto non solo costruire gli hotel, ma prima ancora, per alcuni versi, si è potuto inventare i libri. I primi libri sono tavolette di creta, no? Quindi la scrittura è potuta nascere vicino ai fiumi, e le città quindi, e la cultura, perché l'acqua faceva crescere il grano per mangiare, dava da bere agli animali, e la vita appunto, se non c'è acqua non c'è vita, ma permetteva anche le forme di civiltà, compresa la scrittura. E quindi immaginare che l'uomo sia di Creta non è una stupidata, vuol dire l'uomo coincide con l'origine della civiltà, no? E è interessante che i grandi testi dell'origine dell'uomo e della civiltà siano nei grandi luoghi che anche a scuola studiavamo come i luoghi delle civiltà primitive, cioè Babilonia e l'Egitto, l'Egitto e le civiltà mesopotamiche, dove tra l'altro stiamo trovando, abbiamo trovato e stiamo trovando tutti i più antichi reperti della storia umana e anche delle religioni, no? Solo che attraverso questo vocabolario artigianale del vasaio, dell'uomo fatto con la terra che diventa Creta, appunto, si esprime tutta una visione dell'uomo, cioè c'è sotto un'antropologia, e cioè che l'uomo è Adam. Adam vuol dire terra, di terra. Adam da Adama. Adama è la polvere, no? L'uomo è il terricolo. Ricordati che sei polvere, è la definizione più radicale dell'uomo, appunto, no? E appunto Adam, che viene dalla terra, quando accompagno i nostri amici al cimitero, perché ritorni alla terra da dove sei stato tratto, si ripetono questi grandi testi, no? Cioè essere sepolti vuol dire ritornare alla vocazione di Adamo. Quindi l'uomo è Adamo fatto di terra ed è chiamato alla fine della vita a tornare alla terra da dove è tratto. L'alito di vita, fiato proprio, no? Ce lo diciamo, è spirato, cioè è venuto meno l'alito. Una volta per dire che uno era morto si diceva ha smesso di respirare, adesso ci sono i respiratori artificiali, quindi dobbiamo risalire al cervello piatto, ai sistemi nervosi, siamo più raffinati, ma alla fine la morte, il segno evidente della morte è quando non si respira più, non batte più il cuore, questi sono, no, arresto cardiocircolatorio, no, sono le forme. E la vita, appunto, dalla nonna viene immaginata come il fatto che qualcuno ti mette dentro il fiato, no, ti mette dentro la vita, l'alito di vita, il respiro. Principio di ogni vita animale, ciò che fa di ogni essere un essere che vive, l'essere vivente. No? Ora, il termine ebraico alito, spirito, nefesh ruah, il termine nefesh è stato tradotto in greco psyche, psicologia, la psiche, no? In latino è stato tradotto come anima, cioè quello che noi al catechismo chiamavamo anima, è la traduzione di questo termine ebraico che è soffio, cioè loro erano molto concreti, noi astratti parliamo di anima, loro parlavano di soffio vitale, è il respiro che ti fa vivere, no? Noi poi l'abbiamo spiritualizzata come anima, no? L'uomo è dunque della polvere, animata dal soffio di Dio. Cioè questo è il senso di questo racconto. L'uomo è della polvere formata dalle mani di Dio, in cui Dio soffia il suo spirito. I padri poi faranno il commento su queste mani e soffio. Le mani sono il verbo e il soffio è lo spirito, no? Quindi Dio crea il mondo con le sue due mani, il verbo e lo spirito, no? Ma qui appunto è detto in maniera molto radicale, l'uomo è della polvere abitata dal soffio di Dio, e quindi la morte, in questa visione che la Bibbia ha avuto fino alla fine quasi, è il ritorno del soffio verso Dio, il soffio ritorna a Dio. E invece la terra torna a terra. E l'uomo entra in una sorta di non esistenza, che è lo Sheol, questa caverna scura che sta sottoterra, no? Ma che non è vita, non sono i morti che mangiano, che ti lodano, i morti sono morti, appunto, no? La morte non è quindi, come nella filosofia greca, una separazione dell'anima e del corpo, no? Perché l'uomo biblico vede l'uomo come un tutto unificato, indissociabile, cioè per lui morire è un ritorno a nulla. Ci vorranno molti secoli a Israele per uscire da questa difficoltà antropologica, questa difficoltà a pensare l'uomo, a intravedere una speranza al di là della morte. Lo sappiamo che la speranza al di là o l'immortalità entrerà in Israele attraverso l'influsso greco, esattamente nel martirio dei Maccabei in occasione delle persecuzioni di Antioco, però siamo verso il 165 avanti Cristo, quindi un secolo e mezzo prima di Gesù. Nella Bibbia entra il tema dell'immortalità. Prima gli uomini della Bibbia, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, tutti i profeti, pensavano che con la morte finiva tutto, cioè perché avevano appunto questa idea forte dell'uomo di terra. Mi spiace essere stato un po' lungo, ma ci fermiamo qui. Beh, intanto penso che sia da condividere. Sia da condividere il pensiero commovente di vedere un gruppetto di persone che dopo 3.000 anni si stanno facendo le stesse domande, no? Ovviamente noi lo facciamo attraverso tutte le acquisizioni mediche, neurologiche, scientifiche, no? Però poi la sostanza, il destino del nostro corpo, la morte, il nostro essere di terra, il rapporto con la terra, i riti dei funerali, l'introdursi per esempio della cremazione in queste città democratiche, scientifiche, moderne, come un rito che è pieno di significati, no? Non è neutro, non è neutro. I vari modi di seppellire i morti e ovviamente dietro a questo poi tutte le concezioni dell'uomo, della morte, di quella che abbiamo chiamato anima, con molta facilità adesso dobbiamo trovare linguaggi nuovi per affermare comunque la spiritualità dell'uomo. E poi noi abbiamo tutta la questione che questi non avevano della rivelazione di Gesù. Cioè noi siamo quelli che dicono che noi crediamo nella risurrezione dei morti perché Gesù è risorto. È un discorso molto originale, no? Molto, molto particolare. Però appunto le domande sono le stesse. E allora Dio stava parlando a questa gente in questa maniera, vedete, profonda, molto profonda, però nello stesso tempo misteriosa, sapevano, intuivano qualcosa. Ma per esempio tutto quello che noi diciamo sull'aldilà è così, mica ancora lo sapevano, quindi Dio non gliel'aveva ancora fatto sapere, non era ancora riuscito a farglielo sapere, no? In qualche maniera ce lo fa sapere in Gesù, in qualche maniera, perché poi appunto credere alla risurrezione di Gesù, stiamo vedendo, è un cammino da fare, tutt'altro che semplice. Apposta vedete che Adamo là è raddrizzato su una croce, l'albero della croce, sentiremo il tema delle religioni antiche dell'albero, c'era nel Tempio l'albero della vita, il nostro albero della vita ha su un morto, un crocifisso, no? Che noi addirittura celebriamo, poi come risorto, come... a me impressionano queste cose qui, non so a voi cosa succede, ma mi impressionano bene, mi impressionano nel senso che mi allargano il cuore proprio. E mi fa anche capire come siamo piccini, no? Come siamo. Vi faccio anche una confidenza, in alcuni funerali quando vedo, sento certi discorsi anche indirettamente, poi vedo certi movimenti, certe operazioni attorno al cadavere, attorno alla sepoltura. No, non voglio giudicare, però mi appare proprio come siamo piccini, con la sicumera di chi sa, di chi sistema, di chi no. Non si ricorda neanche dei suoi nonni che erano più intelligenti su queste cose.